Radio.
Oh, I like that. Come on, don't stop.
Manga Radio. Ooh, yeah.
Venerdì 18 maggio, sono le 20, siete su bandaradio.info, tra poco in onda il nostro GR. E buonasera a tutti e a tutte. Venerdì 18 maggio siamo in diretta come ogni giorno per il nostro momento di quotidiana informazione su bandaradio.info, il nostro GR. Cominciamo con una notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri. Si parla dell'assedio della polizia ai manifestanti a Francoforte, oltre 100 gli arrestati. Leggiamo da Contropiano, notizia delle 20 di ieri sera. Braccio di ferro nella capitale finanziaria europea tra gli attivisti di Block Occupy Frankfurt e le autorità che hanno blindato il centro della città. Finora sono 113 gli arresti, molti di questi sono italiani. A Roma, blitz solidale dei no debito contro la Banca d'Italia, ma di questo ne parleremo tra poco. Un corteo è riuscito a partire in serata dalla Paul Place, che per tutto il giorno era stata assediata dalla polizia, che ha operato numerosi fermi, tra cui una settantina di attivisti italiani, come dicevamo in apertura. È un corteo spontaneo che sta cercando di seminare la polizia e mettere fine all'assedio. Un gruppo di circa 100 manifestanti che stava camminando in maniera del tutto pacifica verso Paul Platz è stato bloccato e accerchiato da circa 300 poliziotti in tenuta antisommossa con intenzioni alquanto belliche, arrivate a bordo di una trentina di camionette. Le persone sono state ad una identificate e perquisite, è stato chiesto loro di firmare un DASPO, un foglio di rinuncia sostanzialmente a manifestare interamente scritto in tedesco. I giovani si sono consultati brevemente ed hanno rifiutato di firmare il documento. A quel punto sono stati tutti arrestati e portati via dai poliziotti. Tra gli arrestati molti manifestanti italiani e tra questi circa 15 studenti della Sapienza di Roma. Dall'Università di Francoforte un corteo ha cercato di raggiungere gli altri manifestanti che si stavano mobilitando in altri punti della città, ma la polizia ha chiuso tutte le uscite dell'Ateneo e procede tuttora a identificazioni. I tentativi di forzare il blocco si sono rivelati estremamente difficili e un altro concentramento di attivisti ha manifestato davanti al municipio in Paul Platz rivendicando il diritto di manifestare, ma anche qui completamente circondati da poliziotti. La polizia tedesca si è schierata in forza da ieri davanti alla sede della BCE, simbolo dell'area euro. Le manifestazioni del distretto finanziario di Francoforte andranno avanti fino a domenica. Ma noi ci abbiamo una corrispondenza, la ascoltiamo subito.
Berlino, siamo stati
fermati ieri a circa una quindicina di chilometri da Berlino per essere per il primo check, il primo controllo. Siamo rimasti lì per delle ore, dopodiché ci hanno dato due opportunità: la possibilità di tornare a Berlino oppure di fermarci scortati, naturalmente, arrivandoci scortati in un paesino vicino Francoforte di nome Ashburn. Siamo stati lì per qualche ora finché la polizia non ha arbitrariamente deciso che noi comunque volevamo proseguire verso Francoforte, anche se l'assemblea in cui ci eravamo riuniti addirittura aveva deciso di rimanere lì nel paesino e di attendere questa mattina per poi decidere come muoversi. E niente, hanno deciso di imprigionarci tutti, in poche parole, di portarci via tutti. E quindi ci hanno accerchiato e lentissimamente ci hanno caricato sulle camionette, disperdendoci in varie caserme fuori Francoforte. E le esperienze insomma sono terminate tutte, tutti siamo stati liberati intorno a mezzanotte di ieri sera. Però insomma le vicende che ci siamo vissuti nei diversi luoghi sono state anche abbastanza differenziate. Il controllo, il riconoscimento, l'identificazione è stato molto, molto pesante, molto accurato da parte di tutti gli agenti. Comunque c'è chi appunto sono state prese impronte, foto, segnaletiche e quant'altro. Per quanto mi riguarda, nella caserma che poi stava vicino alla torre della televisione di Francoforte, quindi eravamo quelli insomma relativamente più vicini alla zona rossa, e addirittura ci hanno spogliato nudi e ci hanno messo in celle di isolamento, al che insomma, visto che tra l'altro non c'era una guardia che parlasse nemmeno inglese, a quel punto mi sono anche un po' agitata, ho cominciato a richiedere fortemente un aiuto legale e per fortuna il legal team era composto anche da un avvocato che parlava italiano e quindi sono riuscita a farmi sentire. Dopodiché la volontà era quella di farci firmare delle dichiarazioni che tra l'altro non avevamo rilasciato in nessun modo, anche perché non riuscivo neanche a comunicare con le guardie, quindi sono riuscita a non firmare niente. Altri di noi hanno firmato delle dichiarazioni che però hanno cercato di mediare in qualche modo e di conseguenza niente, poi più o meno siamo stati tutti rilasciati. Il trattamento comunque è stato abbastanza duro e anche i trasporti, ci trasportavano su queste camionette provviste di celle singole in cui ti lasciavano per 40 minuti senza dirti niente, senza insomma nessuno capiva cosa sarebbe successo. Addirittura quando siamo entrati in caserma ieri sera sembrava ci dovessimo rimanere per 3 giorni. E comunque adesso la città è completamente bloccata. Oggi addirittura ci sono stati 500 arresti, che forse le uniche 500 persone che erano riuscite ad arrivare nella zona della BCE sono stati tutti arrestati e sono al momento detenuti in varie caserme fuori Francoforte. Di conseguenza la situazione è quella di una città, di un centro città completamente pieno di guardie, vuoto di tutt'altro tipo di persone e senza alcuna possibilità di agibilità e la possibilità quindi di dimostrazione, di manifestazione. È tutto chiuso, le banche sono chiuse, questo forse è il risultato più positivo che abbiamo raggiunto, anche se non siamo riusciti, praticamente noi ancora non siamo riusciti ad entrare dentro questa fantomatica zona rossa che si allarga ogni giorno di più. Da un piccolo centro che era quello delle strettamente vicino alle banche, ormai si è allargato in modo esponenziale fino all'università dove mi trovo adesso, che è l'università Goethe, che al momento risulta tra dentro e fuori questa linea rossa. Al momento anche all'università qui c'è veramente poca gente, perché tra chi insomma oggi sta facendo assolutamente altro, perché praticamente siamo stati tutti diffidati dall'entrare all'interno di questa zona rossa, che appunto abbiamo detto è ormai amplissima, fino alle 7 di domani mattina, perché domani mattina ci sarà poi la manifestazione, l'unica manifestazione autorizzata. Di conseguenza oggi tutte le azioni che erano state previste per oggi e per ieri sono ovviamente tutte saltate, l'unico appunto risultato positivo è quello che è tutto chiuso le banche sono chiuse, tutto il centro è chiuso e blindato, quello forse è appunto l'unica cosa positiva che, insomma, che possiamo portare come esperienza.
La polizia ha bloccato la città.
La polizia appunto ha bloccato la città.
Bene, rientriamo in studio, sempre bandaradio.info, questo è il nostro GR, avete ascoltato la corrispondenza fatta da reporter libertari con una compagna intervistata prima di salire sul pullman a Berlino in direzione Francoforte, destinazione che gli è stata assolutamente vietata perché, come ci raccontava, sono stati fermati fino alla mezzanotte. E come dicevamo in apertura, il comitato No Debito a Roma ma ha compiuto un'azione di reale solidarietà a tutto quello che stava succedendo a Francoforte. Gli attivisti appunto del Comitato No Debito hanno sanzionato la Banca d'Italia nel quadro delle giornate di mobilitazione internazionale contro la BCE e le banche. Un blitz riuscito, una decina di attivisti No Debito sono arrivati alla spicciolata su Via Nazionale e poi si sono precipitati dentro la Banca d'Italia srotolando lo striscione, volantinando, megafonando e denunciando la schiavitù del debito che opprime i paesi europei come Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e i diktat dei governatori della BCE e dell'Unione Europea. Roma ha risposto così all'appello che vede a Francoforte, sede della BCE, centinaia di attivisti provenienti da tutta Europa per contestare appunto i diktat dei banchieri che stanno dissanguando interi paesi e le loro popolazioni.
La questura sospende il responsabile dell'immigrazione Carlo Baffi. La decisione dopo il caso di Alina Bonar dei Ciuc che si era suicidata nel commissariato di Piscina. E infatti da ieri mattina Carlo Baffi non è più responsabile dell'ufficio immigrazione della questura di Trieste. E questa è la prima conseguenza del caso che abbiamo seguito in questi giorni del suicidio nel commissariato. Baffi è ufficialmente in congedo ordinario, vale a dire in ferie, fino a quando non si sa. Perché, come spiega un paradosso, il questore Giuseppe Padulano tornerà quando deciderà di rientrare, ma è evidente che si tratta del congelamento delle funzioni del dirigente finito nella bufera in attesa di inevitabili decisioni amministrative collegate alla vicenda per il quale è accusato di sequestro di persona, ricordiamo, e omicidio colposo della giovane ragazza ucraina. Certo è che si tratta di un congelamento delle funzioni che è stato anche interpretato come una sorta di rimozione dell'incarico. E sempre da ieri, al vertice dell'ufficio immigrazione della questura è stato nominato temporaneamente Stefano Simonelli, responsabile di gabinetto. Hanno dichiarato: il signor Baffi si trova a casa a Trieste per cercare di definire meglio la sua linea difensiva. Non lavora, deve studiare gli atti che lo riguardano in vista delle inevitabili contestazioni da parte della procura, ha dichiarato il suo avvocato difensore Paolo Pacileo. Nei giorni scorsi era il materiale prelevato mercoledì dalla settimana da casa di Carlo Baffi. Si tratta di una decina di volumi dichiaramente antisemiti tra Julius Streicher, Adolf Hitler e Julius Evola. Erano una minima parte di una biblioteca contenente non meno di 500 volumi, in gran parte riconducibili all'ideologia nazifascista, eccetera eccetera. Dico, non è un fatto avere libri di questo tipo in casa. Poi l'aspetto importante è che questo funzionario era addetto all'ufficio espulsioni della questura di Trieste.
E siamo all'argomento Notav. Come avevamo detto ieri, Bussoleno accoglie Giorgio agli arresti domiciliari e tutti i Notav ai quali sono state alleviate le misure cautelari e detentive. Bussoleno, dopo le 21.30 di stasera, sarà in festa perché un primo motivo di soddisfazione lo ha ricevuto appunto con la cessazione di determinate restrizioni di libertà avvenute ieri. Continuano a scrivere nel comunicato che non potremo essere felici fino a quando tutti i Notav non saranno liberati completamente. Quindi si pretende la liberazione di tutti i detenuti ancora dietro le sbarre, come Maurizio e Marcello a Milano, Alessio a Torino e Juan a Trento. Pretendiamo anche la concessione del permesso di recarsi al lavoro per Antonio Ginetti di Pistoia, da oltre una settimana in sciopero della fame. E altra notizia che arriva dalla Valsusa: oggi alle 16 era previsto un incontro chiamato, arriva un treno carico di bandiere Notav a Susa. Ci sono invece delle dichiarazioni di Locatelli, del partito di Rifondazione Comunista e Federazione della Sinistra, Ezio Locatelli, che dice che trovo indicibile, se non nei termini di una vessazione, la decisione del GIP di Torino di rigettare per l'ennesima volta l'istanza di revoca all'obbligo di mora a Torino, a cui è sottoposto Andrea Vitali, responsabile organizzativo e provinciale del partito di Rifondazione Comunista. Una linea giudiziaria all'insegno della repressione dura e pura è una linea ingiusta e insostenibile. Lo ha capito anche il Tribunale del Riesame, che ha rivisto i provvedimenti restrittivi decisi dalla Procura della Repubblica, liberando alcuni detenuti e ridando libertà di circolazione a tutta una serie di attivisti Notav.
Bloccata per 2 ore l'autostrada Palermo-Catania. 300 tute blu hanno occupato l'A19 all'altezza dello svincolo nella zona industriale di Termini Imerese. Fermato anche l'assessore Massimo Russo, ultimatum del ministro a DR Motor. Apprendiamo da Repubblica Palermo: si fa sempre più dura la protesta dei lavoratori dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Circa 300 tute blu hanno occupato stamattina per 2 ore l'autostrada Palermo-Catania all'altezza dello svincolo della zona industriale. La decisione era stata presa dall'assemblea di fabbrica, che si è svolta di fronte ai cancelli della fabbrica che Lingotto hanno abbandonato a dicembre. Gli operai hanno distribuito volantini agli automobilisti, bloccata anche l'auto blu, infatti, dell'assessore regionale alla salute Massimo Russo, che è sceso dalla vettura esprimendo solidarietà ai lavoratori, che comunque non fanno transitare nessuno. L'autostrada è rimasta bloccata dalle 10 a mezzogiorno in entrambe le direzioni. La rabbia degli operai, che protestano da quasi 2 settimane, sale e si unisce all'angoscia per il futuro. Infatti, dopo il vertice di ieri sera tra il ministro dello sviluppo economico Corrado Passa e il presidente della regione Raffaele Lombardo, il titolare del Dicastero ha concesso 15 giorni di tempo a DR Motor per chiarire la sua posizione finanziaria e dire se è in grado di insediarsi a Termini o bisogna considerare tramontato il progetto. Passera ieri ha anche riunito i vertici nazionali CGIL, CISL, UIL e UGL, ai quali ha comunicato la convocazione per martedì 4 giugno a un tavolo di confronto. Se il ministero non riterrà affidabile DR Motor, Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, si dovrà dimettere immediatamente. È stato lui alla guida di Invitalia a dare il via libera alla società dell'imprenditore Di Risio a rilevare lo stabilimento, nonostante i problemi finanziari della società molisana fossero noti fin dall'inizio. È quanto ha dichiarato un sindacalista.
E passiamo a un paio di considerazioni da leggere a firma di alcuni dei processati nel processo di Firenze, la famosa montatura a cui abbiamo dato più volte spazio contro i 19 anarchici appunto di Firenze, montatura ordita dalla Digos e dal PM Pietro Iusti, che è miseramente caduta nel processo del 15 di maggio. Scrivono i processati: nessun riconoscimento del reato di associazione sovversiva, dell'aggravante eversiva e terroristica, dell'accusa di possedere armi da fuoco mai ritrovate, delle ridicole intercettazioni e delle loro grottesche interpretazioni. La montatura è caduta per l'unico compagno che ne era imputato, l'accusa di aver preso parte all'irruzione negli uffici, fatto riguardante gli uffici Enel, accaduto nel settembre del 2006. Caduta anche l'accusa penalmente piuttosto rilevante di attentato ai diritti politici dei cittadini per le scritte sui seggi elettorali alle primarie del PD. Tuttavia, sul poco che è rimasto in piedi, non si può certo dire che i giudici e i giurati ci siano andati leggeri. A parte tre compagni prosciolti da ogni accusa, 13 compagni sono stati condannati a 14 mesi di reclusione per l'occupazione del vecchio panico di Piazza Ghiberti. Due compagni sono stati condannati rispettivamente a 16 e 20 mesi e un altro ancora a 3 mesi. Tutti senza condizionale, anche gli incensurati. Quasi 20 anni di galera per l'occupazione di una casa e 20 seggi imbrattati più 5.000 euro di risarcimenti all'ex sceriffo assessore Cioni, che i tribunali fedeli al PD non permettono con tutta evidenza di sbeffeggiare. Il perché di tanto accanimento non è difficile da capire. Questa inchiesta fino ad oggi ha prodotto un unico effetto a Firenze: dimostrare che l'unico vero terrorista è lo Stato, quello Stato che una volta di più ha dimostrato di poter usare ogni mezzo per sbarazzarsi di alcuni dei suoi nemici giurati. Condannati per terrorismo era l'insostenibile. Distribuire due decenni di galera alla gentaglia che protesta senza autorizzazione, che occupa case e piazze, che imbratta i seggi del Partito Stato di Firenze, che odia gli sbirri e sbeffeggia i potenti, no, purtroppo non è insostenibile. È perfettamente coerente con la logica di questi tempi infami, che vedono gli uomini di Stato e capitale sguazzare nell'arroganza e nell'impunità, mentre tutti gli altri devono solo strisciare in silenzio. Queste delle considerazioni forti successivo a questa processa, a questa sostanziale caduta di 270 bis. Potete leggere l'intero comunicato su informazione.info. Bene, siamo in chiusura, o quasi. Oggi è l'anniversario della morte di Dante Di Nanni, eroe della Resistenza, eroe per chiunque creda nella libertà. Crediamo di averlo visto anche sulle nostre montagne, insieme a Walter Fontane e a molti altri, guardarci, sorriderci e incitarci a resistere, perché quelli come lui non muoiono mai. Questo lo leggiamo dal sito notav.info, riporta anche uno stralcio di Senza tregua di Giovanni Pesce, La guerra dei Gap, libro del 67. L'andiamo a leggere, ricordiamo così Dante Di Nanni. Guardando il gappista che li aveva decimati e messi in fuga, incerti e sconcertati guardano il ragazzo coperto di sangue che li ha battuti e non sparano. È in quell'attimo che Di Nanni si appoggia in avanti, premendo il ventre alla ringhiera, e saluta col pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta, piena di silenzio. E siamo agli appuntamenti in chiusura. Uno riguarda la settimana prossima, 26 e 27 maggio, una 2 giorni intitolata Una montagna di libri contro il TAV, iniziativa che si terrà in Valsusa in compagnia di altri lavoratori dell'immaginario, così come piace definire la rete di cantiere, le reti del cantiere di Chiomonte. Aderiscono a questa iniziativa numerosi scrittori, sono previsti banchette e feste per tutto il paese. Un altro appuntamento riguarda domenica, questa si terrà la terza puntata on the road di Mediterraneo Antirazzista e la location sarà il quartiere Maggione. In piazza si terranno tornei di calcio, calcetto, pallavolo e basket. Chiunque è invitato a partecipare. Ricordiamo che il Mediterraneo Antirazzista, giunto alla sua quinta edizione, si terrà nei giorni tra il 14 e il 17 giugno. Inoltre vi ricordiamo che è stato indetto un corteo cittadino previsto per mercoledì 23 maggio, giorno della ricorrenza della strage di Capaci, nonché giornata che vedrà visita a Palermo di Mario Monti, colui che rappresenta il governo tecnico. Il corteo partirà alle 16 da Piazza Croci e comunque vi terremo in costante aggiornamento sulle varie iniziative e sulle varie tappe di avvicinamento a questa giornata. Con questo direi che è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo una buona serata a tutti e a tutte, con il GR ci risentiamo domani, sempre alle 20, sempre su bandaradio.info. Body moving, we be body moving, body moving, we be body moving.